Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Voleva essere libera. La libertà era per lei, come per i gatti, un istinto insopprimibile. E a questo programma si sarebbe rigorosamente attenuta, fedele solo al volubile vessillo del suo io, all'insegna del motto I think for myself. Ne parla così Benedetta Craveri di Virginia Verasis di Castiglione, protagonista della sua biografia La Contessa, pubblicata per Adelphi e in uscita proprio in questi giorni anche nelle librerie francesi, con lo stesso titolo e la stessa copertina per l'editore Flammarion. Vittorio Emanuele II e Cavour, vista la sua bellezza e la sua intelligenza, la mandarono in Francia per sedurre Napoleone III e per coinvolgerlo nella seconda guerra di indipendenza italiana. Personalità enigmatica, violenta, provocatoria, Virginia, contro tutte le convenzioni sociali del suo tempo, è stata il demiurgo del suo destino, vantando una vita avventurosa come ce ne sono poche, ed è stata tra le prime donne a diventare famosa in quanto famosa. Dunque, dopo la coraggiosa Emma Herwegh e la rivoluzionaria Cristina Trivulzio di Belgioioso, nella puntata di Geronimo di oggi ci rituffiamo nei salotti parigini di metà Ottocento con la contessa nata dalla penna di Benedetta Craveri. Spesso nostra ospite qui a Rete 2, Benedetta Craveri è scrittrice, traduttrice, critica letteraria e docente di lingua e letteratura francese all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. È un piacere di averla con noi ai nostri microfoni. Ascoltiamoci insieme il prossimo brano dal titolo How Long e poi largo alla straordinaria storia della contessa di Castiglione.
How long can it last?
uscita proprio in questi giorni per Adelphi una ricca e corposa biografia su Virginia Verasis di Castiglione. Di origini fiorentine, nata nel 1837 da una famiglia di nobile lignaggio, Virginia è stata una donna ambiziosa e potente, seduttrice di molti uomini, protagonista tanto dell'alta società torinese quanto del bel mondo parigino. Non voglio dire altro perché a parlarci della contessa di Castiglione è Benedetta Craveri, autrice della biografia che intanto saluto. Ben trovata e benvenuta a Rete 2.
Grazie per avermi invitato a parlare della mia terribile contessa di Castiglione.
Adesso la scopriremo insieme, questa terribile contessa. Intanto la biografia si intitola La contessa, abbiamo detto è uscita per Adelphi nella collana dei casi, che ricordiamo una collana che è stata inaugurata nel 1974 con le memorie di un malato di nervi, di Daniel Schreiber. Allora, come mai si inserisce in questa collana e perché ha scelto la copertina del libro?
Essere pubblicata in questa collana è per me un pochino un destino, perché tutti i miei libri sono usciti da Adelphi in questa collana, sia Madame du Deffand che Amanti Regine, che La civiltà della conversazione, che Gli ultimi libertini, perché direi che il taglio che io do ai miei libri è quello di ricostruire un personaggio emblematico o più personaggi emblematici sullo sfondo della società, della cultura che ne aveva fatto dei protagonisti. D'altra parte, quale caso più clamoroso di Virginia Verasis di Castiglione? Perché la copertina? La copertina è una delle tante bellissime fotografie che Virginia ha fatto scattare nel corso degli anni da un celebre fotografo parigino. La mostra di spalle, con le spalle nude, da cui sta scivolando un superbo mantello di raso bianco foderato di pelliccia. A parte il fatto che la foto è bellissima, ho deciso di non fare vedere la sua faccia, perché Virginia passava per essere la donna più bella del secolo e i moltissimi testimoni che l'hanno evocata, che l'hanno descritta, danno delle connotazioni spesso diverse di lei. E quindi per me la bellezza di Virginia rimane un mito, rimane un mistero, e quindi la vediamo di spalle. Ma poiché Virginia è un caso estremo di narcisismo, ha in qualche modo condizionato tutta la vita per il culto della sua bellezza, noi la vediamo nella fotografia guardarsi allo specchio, in un grande specchio che però rinvia un'immagine oscura. Lo specchio è buio, e in qualche modo questo mi sembra simbolico, emblematico del fatto che questa straordinaria bellezza, che è il pensiero dominante di Virginia nel corso di tutta la sua vita, sia anche un rischio, un pericolo che la trascina in basso verso un destino tragico. E poi c'è questo mantello decontestualizza completamente Virginia della sua epoca. Tantissime belle fotografie la vediamo vestita in straordinari abiti di ballo, stile Madame de Pompadour con le crinoline, oppure travestita da regina di Etruria e via dicendo. Questo è un mantello che potrebbe essere portato da una grande diva di Hollywood di oggi, ed è in qualche modo richiama la modernità di questo personaggio.
Certo, farebbe quasi pensare ad un influencer dei nostri tempi, perché lei davvero poneva una grande cura nella costruzione della sua immagine.
Sì, in questo è stata veramente geniale, modernissima. Lei è riuscita, infrangendo tutte le regole del secolo borghese, a conquistarsi una vita assolutamente libera, la libertà sarà una delle sue ossessioni, e a imporsi in quanto tale. La sua parola d'ordine è "io sono io", e la ripeterà in francese, "moi c'est moi", e riesce a diventare celebre dopo l'avventura con Napoleone III come un'autentica star moderna. È la prima persona, direi il primo caso di una persona celebre in quanto celebre, e anche questa è premonitrice dei tempi moderni, come lo è pure il suo narcisismo, pure il fatto che per 40 anni, unico caso nella storia della fotografia, Virginia va a farsi fotografare periodicamente nello stesso studio fotografico, perché chiede alla fotografia di immortalare la sua bellezza, ma anche perché la fotografia è una vita per lei alternativa. In questi grandi saloni di questo bellissimo studio fotografico parigino, lei si rappresenta, si fa fotografare con i vestiti dei suoi trionfi, assume le espressioni più diverse della malinconia, dell'ira, della dolcezza, della paura, e immagina la vita così come vorrebbe che fosse. E anche questa ossessione della fotografia, che è stata inventata una decina d'anni prima della sua nascita e che accompagnerà tutto il secolo e di cui lei è un interprete magistrale, beh, anche questa ossessione della fotografia ricorda un po' i selfie moderni.
Esatto, perché lei poi con questo studio fotografico che scoprirà a Parigi intesse, diciamo, una relazione lunghissima tutta la vita, tant'è che proprio verso la fine, insomma, della sua vita lei sogna ancora un'esposizione universale che vorrebbe proprio intitolare La donna più bella del secolo. Poi non riuscirà più, insomma, a farla, però questo era ancora un suo desiderio, e di esposizioni ce n'erano state prima di sue fotografie.
Sì, grande esposizione, mi pare, in un'esposizione universale di Parigi, mi sembra nel 1866, Pierson, che è il più celebre cabinet fotografico parigino, quello che fotografa l'imperatore, l'imperatrice, tutte le grandi personalità, le chiede l'autorizzazione di esporre una sua celebre fotografia vestita come regina dei cuori, un travestimento che molto provocante e provocatorio, che ha scelto per un ballo a corte. E dunque è un caso unico nella storia della fotografia, ma adesso Virginia, ricordiamolo, è conosciuta soprattutto per le sue fotografie. Il Metropolitan Museum le ha dedicato una ventina d'anni fa una splendida mostra. Il Metropolitan possiede 450 scatti suoi e il Museo d'Orsay ha fatto la stessa cosa, perché a detta dei più autorevoli storici della fotografia, Virginia ha cambiato, ha dato una svolta al ritratto fotografico, perché non solo è l'oggetto della fotografia, ma è la regista, la scenografa, la costumista, e mette in scena se stessa con una varietà di posizioni, di espressioni straordinaria. E soprattutto assistiamo al cambiamento di questa fotografia nascente che fotografa le persone frontalmente, fisse, che guardano la macchina fotografica, e nelle sue fotografie Virginia introduce il movimento, assume le pose più diverse e, a detta degli storici della fotografia, ha uno sguardo che penetra proprio l'obiettivo. Con l'andare del tempo incomincia a essere sempre più sperimentale, a, come dire, sezionare il suo corpo, fotografa le sue gambe nude, convinte che non hanno nessun elemento, come dire, di provocazione, sono le gambe della Venere di Milo, ma a quell'epoca solo le prostitute si facevano fotografare le gambe, e quindi seziona le sue gambe, i suoi piedi, le sue mani. E famosa fra tutte la fotografia in cui lei prende una cornicetta vuota e la applica all'occhio come una maschera. E questa fotografia è diventata il simbolo dell'arte fotografica, perché mette in risalto lo sguardo. D'altra parte non ci dimentichiamo che adesso le grandi artiste contemporanee che utilizzano le loro fotografie, che sono delle performer, che si mettono in scena come delle opere d'arte, come Sidney Sherman, si sono ispirate alle fotografie di Virginia.
Tra l'altro, proprio per questo, Virginia voleva anche essere riconosciuta come artista, ma questo non le riuscì.
Lei sapeva di avere un talento artistico, ma non ce lo dimentichiamo, nonostante la sua spregiudicatezza, la libertà del suo comportamento, rimaneva un'aristocratica e non poteva in qualche modo rivendicare un ruolo che non faceva parte della morale aristocratica, o meglio degli usi e costumi della società. Si poteva avere molti amanti, tradire il marito, condurre una vita libera, ma non ci si poteva trasformare ufficialmente in un artista. E d'altra parte la grande vocazione di Virginia, prima ancora di quella della fotografia era quella dell'attrice. Di questo io credo che lei prende consapevolezza nel momento in cui arriva a Parigi a 18 anni con un bambino di un anno, accompagnata dal marito, siamo nel 1856, con la missione segreta del cugino Cavour e di Vittorio Emanuele II di qualche modo reclamizzare l'Italia con la sua bellezza, ma soprattutto di sedurre Napoleone III per cercare di influenzare sulle sue orientamenti filo italiani e potere e indurlo a appoggiare l'Italia in una nuova guerra contro l'Austria. Alla fine di quel gennaio in cui era arrivata a Parigi, Virginia è invitata col marito a un ballo alle Tuileries. I balli alle Tuileries avevano più o meno 3.000-4.000 ospiti. E questa ragazzina di 18 anni, che viene dalla provincia, vestita con un vestito probabilmente fatto ancora in casa, fa il suo ingresso nel grande salone delle Tuileries e la gente sale sulle seggiole per vederla, perché sa tenere la scena in una maniera incredibile, ha un autentico temperamento di grande diva. E da quel momento Virginia reciterà le parti più diverse del repertorio teatrale, ma userà del suo repertorio fino alla fine. Il mio ma è dettato dal fatto che questo straordinario talento teatrale dissimula la sua vera identità. Se ho convissuto con la Castiglione e con una marea di documenti inediti che ho trovato negli archivi italiani e francesi, ma se mi si chiede a bruciapelo chi era veramente la contessa di Castiglione, non saprei dirlo. Per me la contessa di Castiglione è un autentico enigma e questo fa parte del suo fascino.
A proposito della sua vera identità e anche dei documenti che lei ha ricercato e studiato per questo libro, per questa biografia, innanzitutto le vorrei chiedere, della contessa di Castiglione si è già scritto e parlato molto e spesso anche in passato, quindi qual è la novità che lei porta con il suo libro? E poi rispetto ai documenti che lei ha trovato, anche qui se c'è un elemento di originalità.
Il primo libro fondamentale, voglio ricordarlo, è quello di Robert de Montesquieu, il celebre dandy fin de siècle, l'amico di Proust, che incomincia a interessarsi a lei quando viene a sapere che questa celebre bellezza del Secondo Impero vive ritirata in un mezzanino a Place Vendôme e esce soltanto di notte e ha tagliato i punti con il mondo. Poi casualmente nel 1899 incontra un amico suo che è medico, che è il medico curante della Castiglione, che sa della sua curiosità e gli dice: se lo vuoi vedere hai un'ultima occasione, la Castiglione è morta, domani mattina la seppelliamo. Montesquieu va ed è folgorato dall'immagine di Virginia e da quel momento in avanti incomincerà a collezionare le sue lettere, i suoi manoscritti, i suoi vestiti, i suoi gioielli e condurrà un'autentica inchiesta con tutte le persone ancora viventi che l'hanno conosciuta. E 10 anni dopo scriverà un libro famoso che lancia il suo mito, La Divine Comtesse, con una prefazione di D'Annunzio. Per spiegare, diciamo, quello che ritengo l'interesse e la novità del mio libro, alla morte di Virginia, che era stata in corrispondenza con il re e aveva avuto relazioni con l'imperatore, con il re d'Italia, con Cavour, il giorno della sua morte l'ambasciata italiana manda un funzionario a casa di Virginia e fa distruggere tutti i documenti che si trovavano a casa sua. Ma alcuni anni dopo i suoi eredi trovano in un deposito di una casa in Liguria un baule con un'immensa quantità di lettere, di manoscritti, di corrispondenza di Virginia. Ora bisogna anche dire che Virginia era grafomane e era feticista e conservava tutto quello che la riguardava. Questa immensa documentazione è andata all'asta nel 1952 da Drouot e i vari lotti di questo archivio sono stati comperati e sono scomparsi nelle biblioteche degli acquirenti, dei collezionisti di autografi. Quindi si pensava che non ci fossero più documenti sulla Castiglione. Quando ho deciso di fare questa biografia della Castiglione, per proprio un'etica professionale, ho voluto verificare se effettivamente non c'era più niente di lei. E ho trovato un'immensa quantità di manoscritti e di documentazione. Una delle più interessanti è quella che ho trovato nell'archivio di suo padre, che era un diplomatico, e in questo archivio viene fuori uno spaccato familiare straordinario. All'archivio di Torino c'è un fondo Castiglioni importantissimo, perché in realtà lo Stato italiano aveva comprato vari lotti della corrispondenza andata in onda da Drouot. E poi a Parigi ho trovato varie cose, fra cui una corrispondenza che veramente mi ha lasciato sbalordita, che sono le lettere che Virginia ha scritto dal 1858 al 60 al principe Poniatowski, di origine polacca ma cresciuto a Firenze, musicista, chiamato da Napoleone III a Parigi, che era stato l'amante di sua madre, che a Parigi stabilisce un rapporto complesso con lei, perché approfitta della sua relazione con Napoleone III per fare promuovere i suoi affari personali, che diventa l'amante di Virginia e il suo complice, a cui Virginia scrive in questi anni difficili delle lettere in italiano, mentre tutta la corrispondenza della Castiglione in francese, in cui lei esprime la sua angoscia, la sua preoccupazione, la sua paura, la sua rabbia per essere stata eliminata dalle Tuileries e dal complotto che si è creato alle sue spalle per sottrarre Napoleone alla sua influenza. E sono lettere di una violenza, di una ferocia, di un cinismo e di un realismo veramente sorprendenti, se pensiamo che a scrivere è una giovane donna di 20 anni e in pieno 800. Sono lettere feroci, perché Napoleone III, su cui le biografie precedenti si erano interrogati, ma l'ha veramente amato, l'amava semplicemente perché era l'imperatore, beh, Napoleone III diventa il vecchio. Quindi, mentre Napoleone III è in Italia per guidare il suo esercito, Virginia parla di lui con Poniatowski come il vecchio. È saputo che Napoleone III ha avuto un incidente di carrozza, dice, purché il vecchio non crepi, se no saremmo fottuti. E d'altra parte, noi diciamo orribile cinismo, questa giovane donna è stata anche, diciamo la verità, manipolata, è stata mandata, si è disposto di lei, della sua reputazione, del suo corpo, della sua sessualità, per servire una causa patriottica. Senza scrupoli la mandano alla conquista erotica di Napoleone III. E quando lei ritorna, si ritrova abbandonata, senza una lira, e con l'impossibilità anche di Cavour e del re di dargli un riconoscimento ufficiale o una pensione, mica possono riconoscere ufficialmente che si sono serviti di lei per fare da go-between fra Napoleone III e il Piemonte, e allora decide di fare parte a sé. E dunque lei lo farà con un assoluto sangue freddo. In una lettera a Poniatowski gli dice: sarà un'aberrazione, gli scrive, ma io la povera non la voglio fare.
Benedetta Craveri, una domanda di carattere più generale. Qui ad Alice, nelle puntate scorse, abbiamo parlato di altre figure femminili dell'Ottocento che sono state riscoperte di recente grazie proprio ad appassionanti biografie, ad esempio quella di Emma Herweg e quella di Cristina Trivulzio di Belgioioso. Ecco, come si spiega lei questo interesse in questo momento per queste figure femminili di questo periodo storico in particolare, Ottocento, a cavallo tra Ottocento e Novecento?
Perché adesso tutti si occupano di ridare un posto a cui hanno diritto in società le donne, no? Anche la legislazione europea richiama alla necessità di raggiungere nel giro di 20 anni il 50% dei posti pubblici occupati dalle donne. L'Ottocento è l'epoca del vittorianesimo, è l'epoca della morale borghese, il codice napoleonico mette le donne in una posizione subalterna e quindi la partecipazione delle donne alla vita politica, ad esempio come quella della Belgioioso o di Virginia, che ha un'autentica passione per la politica, che ha una grande intelligenza politica, non può che avvenire in una maniera indiretta, nascosta, attraverso l'influenza che possono esercitare sugli uomini. E quindi è difficile ricostruire le vie sotterranee attraverso cui esercitano la loro influenza. Ma direi che viviamo in un'epoca in cui il problema della donna, dei mancati riconoscimenti della donna e via dicendo, è dominante, è diventato un tema politico, no? E di qui ovviamente l'interesse per recuperare delle figure femminili il cui impatto nella società è più difficile da ricostruire proprio perché è un impatto sotterraneo indiretto.
Bene, allora possiamo aspettarci nel futuro prossimo altre biografie di questo tipo, speriamo. Intanto, Benedetta Craveri, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato l'appassionante storia della Contessa di Castiglione.
Grazie a voi.
Tanto è l'interesse di riscoprire le figure femminili del passato, taciute dalla storia o non degnamente raccontate, che sempre in queste settimane per la casa editrice Neri Pozza è uscita un'altra contessa, o meglio un altro libro sulla stessa contessa di Castiglione. Si tratta dell'indagine dal titolo La donna che osò amare se stessa, firmata questa volta dalla giornalista Valeria Palumbo, che ne ha ripercorso le tracce, tornando sui suoi luoghi. Ma poi ha anche indagato il contesto e ha voluto sottolineare che nella saga dell'Unità d'Italia non mancano gli intrighi e le iniziative tutt'altro che epiche, iniziative che coinvolsero naturalmente uomini e donne, con una differenza però: che se a Costantino Nigra veniva affidato il compito di fare il cascamorto con l'imperatrice Eugenia e a Virginia quello di giocare al gatto e al topo con Napoleone III, lui veniva premiato diventando ambasciatore e padre della patria. Se volete saperne di più, dunque, sapete cosa leggere. La nostra puntata di oggi termina qui. Grazie per essere stati con noi. Un caro saluto e a risentirci presto da Natascia Fioretti.